Carissimi amici, buonasera a tutti, grazie ancora una volta per essere intervenuti nella nostra straordinaria Piazza Duomo. Mancano poche ore, 48 ore, non vogliamo essere proprio al cronometro, però la campagna elettorale sta volgendo al termine. Questa è la penultima giornata, serata di incontro con la gente. Noi non amiamo chiamarli comizi, noi li chiamiamo incontri con la gente. Una campagna elettorale che, per quanto ci riguarda, proseguirà con il taglio e lo stile che abbiamo voluto dare sin dall'inizio. Le offese personali, i riferimenti alle professioni di ciascun candidato, la non credibilità di una squadra presuntivamente additata come non credibile, l'avete alle mie spalle, guardate che squadra non credibile, guardate. Da direttori di giornali a ragazze per la prima volta impegnate in politica, imprenditori, dottoresse impegnatissime nel settore medico, non li cito tutti. Il mio amico carissimo Fabrizio Piscitello, che, come ho avuto il piacere di ricordare, festeggeremo la sera dell'11 giugno come il nuovo sindaco di questa città. Noi delle offese, come ho detto, e delle denigrazioni ce ne facciamo un baffo, noi andiamo avanti, guardiamo i programmi, chi vuole offendere segua questa strada. Stasera ho scoperto che su 15.000 abitanti della nostra cittadina, 14.999 sono bugiardi. C'è un solo detentore della verità. Stasera era alla villa comunale cercando di irretire ancora una volta una città che ha capito benissimo che bisogna cambiare pagina e ritmo amministrativo. Vi presento la scaletta di quelli che saranno gli interventi di stasera. Inizierà il giovane Thomas Cassata, seguirà Totò Marsala, componente del Movimento Cefalo Unita, Saro Giardina, candidato al Consiglio Comunale, anch'esso imprenditore cefaludese, e Dulcis in fundo, questa volta il Dulcis ce lo metto perché se lo merita, Fabrizio Piscitello. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti. Allora, intanto volevo ringraziare Fabrizio Piscitello per avermi dato la possibilità di salire su questo palco. Non nascondo naturalmente che sono molto emozionato perché è la prima volta che parlo in questa più bellissima piazza davanti a una platea così vasta di persone. Allora, intanto mi presento per chi non mi conoscesse. Io mi chiamo Thomas Cassata, sono uno studente di giurisprudenza e mi sono affacciato al mondo della politica circa un anno fa. Sono uno, come avete capito, dei tanti giovani che hanno deciso di sposare il progetto di Fabrizio Piscitello insieme al tavolo di lavoro fondato dal consigliere Rosario Giardina. Non sono candidato al consiglio comunale, non sono qui per attaccare gli altri candidati alla carica di sindaco, ma solamente per spendere due parole, per parlarvi stasera di un punto importante del programma del candidato Piscitello, che sarebbe l'istituzione della consulta giovanile. Perché, sapete, in questa tornata elettorale sembra quasi che ci sia un solo candidato che si occupa di giovani, e invece sono qui stasera per provarvi che non è così, che anche da un altro lato si stanno occupando dei giovani. E allora inizio subito raccontandovi l'excursus. Circa un mese e mezzo fa, insieme a un consigliere comunale, abbiamo lavorato e alla fine del lavoro abbiamo elaborato una bozza di atto costitutivo e anche uno schema di regolamento per questa consulta giovanile. Attenzione, questi non sono atti ancora da fare, sono atti già pronti da depositare in aula, quindi poi dopo l'iter da votare, e sarà, penso, uno dei primi provvedimenti del nuovo governo. Cos'è questa consulta giovanile? È un organo appunto consultivo che, oltre ad essere appunto un organo consultivo, può esprimere pareri, anzi esprime pareri obbligatori su determinate materie. Ve ne cito solamente alcune in grandi linee: sport, ambiente, formazione, politiche sociali e giovanili, associazionismo, mobilità all'estero. Questo vuol dire, questo parere obbligatorio vuol dire che il Consiglio Comunale non può deliberare senza il previo parere della consulta giovanile. Quindi capite l'importanza di questo organo comunale e istituzionale. Stabilito dalla legge, è l'unico, la consulta giovanile, attenzione, è l'unico organo stabilito dalla legge, vi è un decreto legislativo che permette l'istituzione di questa consulta, che si riunirà almeno una volta al mese e sarà formata da 20 giovani, la cui età oscilla tra i 16 e i 31 anni. Ne faranno parte, attenzione, non la mia ragazza o i miei amici, ne faranno parte un rappresentante per ogni partito politico, quindi per garantire il gioco politico, come si suol dire, è un rappresentante per ogni associazione riconosciuta a livello comunale, fino al raggiungimento del numero massimo di 20. Dopo 3 anni non rimarranno sempre le stesse associazioni, ma dopo 3 anni quelli che sono stati già rappresentati lasceranno la possibilità alle altre associazioni di poter entrare a farne parte. Così tutti potranno essere rappresentati, tutte le associazioni e tutti i partiti politici avranno la possibilità di essere rappresentati in seno alle istituzioni e in seno alla consulta giovanile. Vi spiego il perché. Ho voluto investire parte del mio tempo per questo importantissimo progetto, a mio modestissimo avviso, soprattutto per 2 motivi. Il primo è il più importante, perché vorrei far ritornare i giovani in politica. Molte volte, parlando con amici o conoscenti, mi viene detto: ah, ma io ho paura di entrare in politica perché ho paura di catalogarmi con un partito o con una persona. Ok, non c'è problema. Noi faremo la consulta giovanile, così si ritornerà, i giovani ritorneranno a fare politica all'interno delle istituzioni, e questa è la cosa più importante, collaborando con la giunta, con il consiglio, per il bene della propria città. Vorrei citarvi una frase di Platone per farvi riflettere, far riflettere soprattutto i giovani, e ve la dico. Una delle punizioni che ti spettano per non aver partecipato alla politica è di essere governato da esseri inferiori. E allora io rivolgo appunto un appello ai giovani: tornate in politica, perché solamente scendendo in campo in prima persona poi potrete valutare le amministrazioni e dire: questo ha fatto una cosa giusta e quello ha fatto una cosa sbagliata. In secondo luogo, a mio avviso, potrete anche non condividere, però a mio avviso è una cosa giusta, per migliorare la macchina organizzativa che poi andrà a governare, perché a governare, state tranquilli, che ci andrà Fabrizio Piscitelli. Mi spiego. In questa lista ci sono tanti giovani, però l'età di questa lista oscilla, queste persone fanno parte di questa lista, hanno un'età che oscilla tra i 30 e i 31, e il dottore Noto avrà, non lo so, è l'età pensionabile, per chi ci arriva, attenzione. Ecco, pensate voi, quale macchina organizzativa si potrebbe formare se un domani si istituisse la consulta giovanile? Cioè, un organo comunale che potrà rappresentare i giovani, e quindi questa macchina organizzativa sarà formata da persone la cui età oscillerà dai 16 all'età pensionabile. Metaforicamente potremmo pensare a una bomba che è pronta a esplodere, ma attenzione, non è una bomba, in tempo di ISIS uno si spaventa, non è una bomba di polvere da sparo, ma è una bomba piena di capacità, di competenze, di professionalità, e ve l'abbiamo dimostrato. Non vorrei rubare altro tempo, perché mi erano stati dati 5 minuti e 5 minuti mi prendo. Allora io mi avvio alla conclusione, lanciando un appello, e questo appello lo voglio rivolgere soprattutto ai giovani. Ne vedo molti, allora vi rivolgo questo appello. Andate a votare, ma andate a votare non facendolo con leggerezza, ma con cognizione di causa. Perché badate bene, quando sarete all'interno della cabina elettorale, avrete nelle mani un'arma potentissima, che va sfruttata al meglio, scegliendo la persona giusta per il bene comune, per il bene della comunità e della collettività. Come vedete, noi abbiamo fatto il primo passo, che è un passo da gigante, e all'indomani delle elezioni se ne potranno fare tantissimi altri passi, ma sicuramente il secondo passo, che è quello più importante, spetta a voi. E allora io vi invito calorosamente l'11 giugno ad apporre sulla vostra scheda elettorale 2x, non una per il candidato Fabrizio Piscitello e l'altra per la lista Cefalù Terzo Millennio. Grazie.
La parola adesso a Totò Marsala.
Intanto buonasera a tutti. Non avevo sono sincero, ho alcuna voglia di parlare su questo palco perché ho visto proprio una campagna elettorale che mortifica la nostra città. Non avevo alcuna voglia di parlare per paura di rispondere, ma io non rispondo a nessuno. Io dico semplicemente una cosa: quando parliamo in pubblico, qualcuno forse dimentica che siamo registrati oggi sui social, Facebook. Tutto il mondo sta ridendo di questa città, tutto il mondo sta ridendo di questa campagna elettorale per vincere una battaglia, per andare a governare. Io penso una cosa: io ho sempre avuto rispetto dei cefaludesi, dei cefalutani. Sono nato in questa città, vengo dal basso, sono un figlio di pescatore. Ho vissuto tanti e tanti anni lavorando con personaggi illustri, quali il professore Portera, il professore La Grua, Nico Marino, il professore Saia. Qualcuno forse non lo sa, ma il professore Saia, lo dico io, è la quarta volta che lo dico, è stato quello che ha fatto una guerra per far riaprire il Teatro Cicero, e nessuno questo lo ricorda, lo ricordo sempre io. Il professore Portera, gli ultimi 4 anni della sua vita, è stato nel mio studio tutti i giorni, mi ha insegnato tanto, ho imparato tanto da lui, mi ha parlato del museo, della politica, mi ha parlato di un libro, il libro rosso, che la mia casa editrice sta facendo, grazie a un contributo di un privato, ma il mio è stato il doppio, in quanto si era perso il file e abbiamo dovuto ricostruire pagina per pagina, cioè si rischiava di perdere il libro rosso, un bene prezioso per questa città. Abbiamo lavorato 3 anni, ora esce fuori. Il professore La Grua, abbiamo fatto 4 libri di poesie che lui ha dedicato a sua moglie, è straziante, però veramente è un uomo che io reputo il più grande editore che Cefalù abbia mai avuto, perché riuscire a tenere in piedi un giornale per quasi 40 anni, il Corriere delle Modine, è veramente un grande uomo. Mi occupo di turismo, lasciamo stare lo sport. Chi mi conosce sa quello che ho fatto per lo sport io, specie in questi ultimi 6 anni per questa società che oggi è in Serie B. Non ho mai avuto un aiuto da parte del comune perché, ahimè, nelle casse soldi non ce n'erano, ma io non ho mai chiesto. Ho preso una società sotto zero, capita, l'ho portata in C nazionale con l'aiuto dei dirigenti senza pretendere un qualcosa. Sono riuscito a far fare via Aldo Moro, tutta la struttura, e oggi è là. Mi occupo di turismo da sempre, sono una persona che mi piace studiare, viaggiare, andare nelle fiere turistiche. Ho portato la città di Cefalù per 15 anni nelle fiere turistiche internazionali, 15 anni. A volte ho portato solo il Museo Mandralisca, a volte ho portato luoghi, le Madonie, Cefalù sempre. Non ho mai avuto un euro dall'amministrazione comunale perché io non l'ho mai chiesto. Quest'anno ho voluto portare dei giovani, ma anche lo scorso anno, perché volevo far vedere loro che cosa significava pubblicizzare il turismo, volevo far vedere loro le altre regioni, paesini, come pubblicizzano il proprio territorio. Noi siamo lontani anni luce, i ragazzi se ne sono resi conto. Però perché vi sto dicendo questo? Perché ogni anno che vado alla Borsa di Milano c'è lo stand Regione Sicilia. Ebbene, è uno stand che, quanto questa piazza, con delle pareti 4-5 metri alte, non c'è una foto di Cefalù. E questo mi fa male, perché veramente capisco come la politica regionale mette da parte la nostra città, e non è la prima volta. Se ne sono accorti anche amministratori che negli anni sono saliti. Quest'anno ci siamo divertiti perché c'erano dei ragazzi eccezionali che hanno lavorato nello stand tutto no profit, nessuno ha preso un centesimo. E siamo riusciti ad avere gli sponsor dei privati, siamo andati a Milano. Quando siamo arrivati c'era il video che proiettava il 51esimo sito UNESCO, ci sono testimoni che parlano. C'era. Allora non c'era un'immagine di Cefalù. Il video girava, Martina gira la testa perché sono andati da lei, avete qualcosa di Cefalù? Cioè è vergognoso. Noi non abbiamo niente di Cefalù, abbiamo il nostro stand e stiamo pubblicizzando la nostra città. Cioè, come si fa a lasciare uno stand della Regione Sicilia senza un amministratore della città, senza che l'assessore al turismo era lì presente per vendere l'immagine della sua città, in un momento in cui noi siamo entrati nel 51esimo sito UNESCO, un network importante che ci pubblicizza a livello mondiale? Non c'era nessuno. Però, guarda caso, dopo mezz'ora spuntò Cefalù. Gli ho detto, ragazzi, siete stati bravi. E questo non è la prima volta che succede. Questo a me dispiace tanto, perché significa non voler bene questa città. Io sono un cefalotano, la mia città la voglio un bene dell'anima e mi prostituisco per la mia città. Due cose, perché so che ho solo 10 minuti e non posso parlare di tutto perché ci vorrebbe un libro di 1000 pagine. Il problema museo a me non interessa come va, come non va. Il problema del museo è che non riusciamo a trovare quegli sponsor giusti che aiutano questo ente. Ma per trovare sponsor giusti noi dobbiamo dare l'opportunità a chi sponsorizza di andare là dentro l'amministrazione, perché se io do soldi io voglio vedere come sono spesi i miei soldi. Non è una cosa che sto inventando io, lo fanno in tutta Italia. Ci sono musei dove io sponsorizzo, entro nell'amministrazione, io voglio vedere come tu spendi i miei soldi. E signori miei, amministrare significa proprio questo, bisogna essere capaci di farlo. E il museo in queste condizioni, per questo motivo, perché da un punto di vista amministrativo, attenzione, non sto offendendo nessuno, non va, non funziona. Ma il vero problema del museo è che perché non riceviamo soldi dalla regione? Il museo è una fondazione privata. Una fondazione privata in Sicilia ce ne sono tante. Il museo dovrebbe diventare statale, regionale, e allora entrerebbe in quel circuito dove subentrerebbero praticamente i finanziamenti. Perché non lo fanno? Perché non diventa statale? Sì, lo so, io l'ho letto lo statuto del Mandralisca, ma tante cose sono diverse. Ma purtroppo Mandralisca non poteva mai sapere che un domani c'erano problemi di soldi, un problema, non si poteva più gestire questo museo importante per la città. Ragazzi, quando voi scendete via Mandralisca, fateci caso, nemmeno c'è una tabella che indica il museo Mandralisca. Non c'è una tabella che indica museo Mandralisca. Molta gente passa di là incurante e mi dice, ma che c'è qua? È un museo Mandralisca. Sono piccole cose. L'altro giorno sui social ho scritto, vorrei capire praticamente tutti i locali e i beni del comune cui sono stati dati o in concessione o in gestione, cioè vorrei capire come sono stati dati. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo un luogo che è Porta Pescara, largo Rio del Mare, dove confluiscono migliaia e migliaia di persone, forse più di Piazza Duomo, e non sto scherzando. Porta Pescara c'è un locale, lo dico tranquillamente, dell'associazione Ricama Art. Io non voglio buttare fuori nessuno, ma quel locale non può stare chiuso. Quel locale deve stare aperto. Io ti do il locale, ma tu fammelo diventare un centro di informazione. Andateci, andate a vedere, andate a constatare. Sempre chiuso. Non esiste una cosa del genere, non può esistere una cosa del genere. L'ottagono Santa Caterina. L'ottagono Santa Caterina è un posto dove si potrebbero veramente organizzare altre tipologie di mostre. perché è un luogo dove io, quando ho presentato il libro del professore Portero, cioè Fa lui vissuta con i pensieri dell'anima e cuore assoluto, si sono sedute 400 persone, 420, perché mancavano le 20 sedie. Ciò significa che lì dentro si può creare un movimento di 1000 persone. E se noi cominciamo a fare delle contemporanee giuste, dove invitiamo 30-40 pittori, a 1000 euro l'uno, perché questo si parla quando si fa, sono 40.000 euro a mostra. Diamolo a una cooperativa di giovani, lo gestiscono. La stessa cosa è il Teatro Cicero, la stessa cosa le Corte delle Stelle. Diamola a una cooperativa di giovani. Non è possibile, teniamole tutte cose chiuse. Poi ci lamentiamo praticamente che non abbiamo introiti con i beni comunali. Il Museo Mandralisca, lungo la via Mandralisca, ha 3 magazzini. Affittateli, entrano soldi. Il terzo piano è libero, ripristinato. Ora voglio parlare di due cose che mi toccano in prima persona. E in un certo senso mi hanno un po' dato la spinta a dire basta, sono stanco di essere governato da non so chi. Io 3 anni fa mi sono preso un locale in affitto, non dico nel nome, non mi interessa dirlo. Volevo fare un grande polo culturale, era il sogno della mia vita. Dopo che l'ho varato, un anno di fermo lavoro, a una settimana prima dell'apertura mi chiama qualche amico del comune, e ne ho tanti, dice: dottore, guarda che prima che presenti il progetto deve passare l'urbanistica. E qual è il problema? Totò, qual è il problema? Il problema era che là non poteva aprire niente perché era zona agricola. Zona agricola. Porca miseria, ma che cosa state dicendo? Ma se prima di me c'era un locale, una pizzeria, un ristorante, è diventata zona agricola solo per me? Ecco dove sono i cittadini di serie A, di serie B. Questo non deve succedere. Non può succedere. Io ho passato guai, ma guai forti, perché ho avuto un danno economico non indifferente. Andiamo avanti, lo so, sto finendo. Un'ultima cosa. Nessuno, ne ho parlato con Fabrizio, che si impegnerà, nessuno in questa campagna elettorale ha parlato dell'incendio, dei danni causati da questa devastante, da questa gravità che negli ultimi 50 anni non è mai successa. Cioè, proprio l'incendio, io non do colpa a nessuno, è successo, pazienza, ma noi eravamo impreparati. Quando io con mio figlio e mio cognato spegnevamo il fuoco con la pompa a casa, dove c'è la pinetina, perché purtroppo, ahimè, non arrivava nessuno, e se partiva la pinetina arrivava fino a Santa Lucia. Io giro lo sguardo verso l'una, così vedo l'incendio al Club Mediterraneo, così, parlando con mia moglie, ma al Club Mediterraneo, non vorrei che, io sono ignorante, non capisco niente, ma uno che organizza un qualche cosa, comincia a vedere, è al club, c'è vento, oh, può entrare in città, niente. Alle 4:30, 16:30 chiamano la mia moglie, si è bruciato il giardino. Come si è bruciato il giardino? Cioè, il fuoco è arrivato a mare, cioè, ma scusate. Insomma, sono partito, sono arrivato là, ho visto quello che non volevo vedere, tentai di entrare, perché, scusate una frase, ero diventato rincoglionito totale, e grazie a mio figlio oggi sono qua, perché mi ha salvato la vita. E anche a Carmelo Monaco. E grazie a mio figlio e a Carmelo Monaco non mi sono fatto 30 anni di galera con una persona. No. Noi abbiamo perso tutto. Io dietro avevo lo studio, ho perso tutto perché io volevo andare a salvare i fari dei miei lavori. Davvero scemo diventato, il fumo mi era andando in testa. e ho perso tutto. Io ho rifatto tutto da capo, il mio studio me lo sono riaperto tranquillamente. La cosa che mi dispiace è che in quell'anno, sapendo la mia situazione, nessuno mi ha proposto una piccola stanza per lavorare, nessuno dell'amministrazione, pur sapendo i problemi che io avevo avuto già con il terreno. Poi dice: non sono incazzato, io farei l'inferno, ma a modo mio. No, calmo, sono... No, assolutamente. Scusatemi, ma io e i miei figli hanno perso il lavoro. Ma la cosa più brutta, lo sapete qual è? Che ormai il ristorante è perso. E voi sapete che quando uno acquista un immobile paga, e se non paga se lo vengono a prendere. Il danno non è 1 milione di euro, quello reale di oggi, ma è molto di più. E io ho deciso veramente di scendere in campo, ho parlato con Fabrizio, mi ha dato delle garanzie che lavorerà per la città, mi ha dato delle garanzie che andremo a vedere la situazione di questo benedetto incendio. Non promettiamo niente, perché sarebbe assurdo che... Però la situazione non è bella, anche se nessuno ha pensato che... Sì, non è calamità, va bene? È stato dolo, ma il vento, prendiamolo in considerazione, prendiamo in considerazione il vento, facciamoglielo entrare! No, nessuno purtroppo ha pensato questo. Ci proviamo, non prometto niente, però c'è gente senza una casa, c'è gente senza vestiti, gente che ha perso tutto. In questa campagna elettorale una parola non si è detto. Capisco che... dire io mi impegno è molto difficile, perché sanno benissimo che non ci sarà mai nessuno, la regione non pagherà niente, non illudiamo le persone, ma noi ci dobbiamo provare e ci impegniamo. E Fabrizio qua davanti a tutti lo sta dicendo. Io chiudo perché altri devono parlare. Allora, io sono espressione di un movimento Cefalù Unita che abbiamo deciso di collaborare, di unirci a Fabrizio per lavorare insieme. L'espressione sono io e Chiara Cinà, va bene? Porteremo avanti il nostro lavoro, mi batterò come un pazzo affinché possa questa città ritornare quella che era.
Ringraziamo Toto Massaro, una volta adesso del consigliere comunale Sarro Giardina, è anche lui ricandidato nella lista che vede me come sindaco candidato.
Prego. Bene, grazie. Grazie per avermi abbassato il microfono, perché dopo uno che è alto, uno basso, mi sembra giusto. Carissimi concittadini, amici e amiche, desidero innanzitutto porgere il mio saluto a voi che siete qui presenti. Mi scuso, mi hanno detto di parlare a braccio, ma io non so parlare a braccio, quindi a braccio metterò i fogli che ho compilato stamattina alle 5 per fare questo discorso e incomincerò a parlare leggendo i fogli che ho compilato. È sempre una grande emozione ritrovarmi insieme al cospetto e alla meraviglia della cattedrale, di fronte ad una comunità che sente il bisogno di rinnovarsi, di scegliere il cambiamento e di adeguarsi ad una nuova politica, quella della lealtà, della trasparenza, della solidarietà e della complicità tra tutti noi cittadini. Sono un consigliere uscente che proprio in virtù dell'esperienza maturata sente ancora oggi il dovere di spendersi per contribuire al cambiamento, un cambiamento che non incide solamente a livello gestionale e amministrativo, ma che coinvolge principalmente la struttura sociale, un cambiamento che deve avere un nome e un cognome. Fabrizio Piscitello. A sposare la causa di Fabrizio non sono solo. Vi è un tavolo di lavoro costituito nell'ottobre dello scorso anno, una realtà sana, pulita, positiva, in cui le idee e le esperienze umane e professionali si fondono al fine di perseguire democraticamente un solo obiettivo: il contributo per un'amministrazione coerente ai principi e ai valori guida che ne garantiscono la complessiva soddisfazione. Abbiamo idee che possono essere un valido espediente a quello che potrebbe essere un effettivo disagio generalizzato. Tanto buoni propositi diretti a garantire una grande comunicazione tra l'amministrazione e la comunità, in cui non vi sono cittadini appartenenti a un Dio diverso, promuovendo la produzione individuale e collettiva e un'equa distribuzione dei servizi. Dopo 5 lunghi anni travagliati, passati come con esperienza politica nella mia città, mi corre l'obbligo di fare un bilancio sull'operato dell'amministrazione uscente. Quello che mi si presenta è un rendiconto deludente. Basta soltanto guardarsi intorno per avere conferma di tutto ciò. In 5 anni nulla, dico nulla, è cambiato nella nostra città. I problemi di 5 anni fa sono gli stessi di oggi. Infatti, questa campagna elettorale si presenta con la stessa tediosità di una stagione poco gradita e con l'elenco degli stessi problemi di sempre da risolvere: l'arredo urbano, il lungomare, il porto. Tale immobilismo non fa altro che confermare l'errato modo di operare da parte di un'amministrazione fallimentare già prima ancora di iniziare. Le premesse di ciò erano già chiare nel modo di essere e di fare del capo dell'amministrazione, colui che per anni ha ostacolato ogni possibilità di sviluppo e di rilancio della nostra città sotto ogni punto di vista, turistico, economico, commerciale. Disgustato da tale stato di cose e pienamente convinto del fatto che il mio compito di consigliere comunale non poteva esprimersi in alcun modo, o comunque nelle forme e nei modi nei quali avevo inteso il mio mandato una volta eletto, cioè quello di tentare concretamente come consigliere comunale di offrire un indirizzo politico ad un'amministrazione comunale. Vedete, cari concittadini, qualsiasi amministrazione decide di impegnarsi nella realizzazione di un progetto, più o meno ambizioso, deve necessariamente sapere che cosa quel progetto, una volta realizzato, può offrire e soprattutto quali mete finali è possibile raggiungere. Ebbene, l'attuale amministrazione non si è minimamente accorta che il nostro territorio, grazie all'inefficienza della stessa, non progetta, dunque non produce opportunità di lavoro, di sviluppo e quindi di benessere, che è del resto quello che un centro tendenzialmente turistico come Cefalù dovrebbe fare sempre. E non ci dobbiamo dimenticare che l'attuale amministrazione si trova in perfetta sintonia con l'amministrazione regionale, maestra nella perdita delle opportunità di sviluppo. Un esempio su tutti è il bando europeo sui fondi dei trasporti, un bando, vado per sintesi perché è troppo lunga, in modo tale che così entro nei 10 minuti, un bando che vedeva il finanziamento di 2 miliardi di euro per i trasporti nella nostra regione. Noi ne abbiamo persi 1.900 milioni. Cefalù ha perso anche lei un'occasione. l'amministrazione comunale con quei soldi, con quei progetti, poteva finanziare pulmini elettrici per il trasporto pubblico, offrire al turista servizi inerenti al trasporto. Ebbene, noi garantiamo, una volta eletti, un monitoraggio quotidiano e costante di tutte le possibili finanziabilità dei progetti per Cefalù, seguendoli fino alla fase esecutiva. Questo è il nuovo metodo di amministrare al quale si riferisce Fabrizio Piscitello. Innovazione nelle metodologie secondo nuove tecnologie, adeguarsi ai tempi e alle esigenze del territorio e della gente, rendendo essa stessa artefice dei progetti. Questa è la ricetta vincente, il coinvolgimento di tutti, cari concittadini, alla realizzazione del nostro futuro. Il nostro impegno deve essere in modo che il voto dell'11 giugno Cefalù apra le porte della propria casa a Fabrizio. Al proposito di creare e rinforzare le condizioni per il raggiungimento di risultati positivi a vantaggio di tutti i cittadini, Cefalù ha urgente bisogno di tutto questo, ed è per questo che voglio sottolineare il mio impegno al fianco di Fabrizio, che intende rappresentare la voglia del riscatto del nostro Paese. La mia candidatura intende guardare essenzialmente alla necessità del territorio. C'è bisogno di una politica che metta in piedi il rilancio di un'economia e crei, non prometta, crei possibilità di lavoro e occupazione. Oggi più che mai si percepisce tra la gente questo bisogno di ricevere risposte alle tante domande che affliggono la società in cui vivono. Ma per questo vi è una sola strada, ed è quella del cambiamento, allo scopo di abbattere tutte le manovre che in questi 5 anni hanno contribuito alla mortificazione della democrazia, in cui si sono palesati limiti e incapacità progettuali dei rappresentanti istituzionali. Mai come oggi la parola d'ordine è risultato politico, sociale, amministrativo, imprenditoriale, culturale, ambientale, sportivo, attraverso un operoso progetto di sviluppo che si traduca in un'esperienza di buon governo, a cui alle belle parole si sostituiscono i fatti, le opere, le azioni, le stesse che irrispettosamente, sottolineo, irrispettosamente, si vedono da qualche giorno a questa parte, già irrispettosamente, perché mostrarsi così laboriosi a pochi giorni dalle elezioni ritengo che sia un'imperdonabile mancanza di rispetto all'intelligenza dei cefaludesi. L'11 giugno date la possibilità a me e a Fabrizio Piscitello, con il vostro consenso, di cambiare e migliorare la nostra città.
Vi ringrazio anche stasera per la presenza. Fare un comizio di giovedì sera, anche se la conclusione della campagna elettorale non è mai facile, non è manco facile per chi viene ad un'ora tarda come quella con cui è stato fissato il comizio. Sapete quello che è successo in città? Io lo chiamo la lotta delle PEC. Sono arrivate valanghe di PEC al comune di Cefalù per prenotare comizi a qualunque ora pur di limitare agli altri di poter parlare e di poter comiziare. Noi ne abbiamo fatte solo due PEC, ma abbiamo protocollato anche la richiesta cartacea l'indomani mattina alle 8 meno un quarto, alle 8, come siamo soliti fare. Un po' di trambusto e quant'altro non lo sto qua a ricordare. Comunque è successo anche questo nella nostra città, che per 5 secondi stasera io ho la possibilità di parlare, ho avuto la possibilità io e insieme agli amici della nostra lista alle ore 21, soltanto per 5 secondi vi faccio capire qual è il tenore di come in questa città si debba affrontare una campagna elettorale. Poi dice che non dobbiamo parlare degli altri, io me lo sono ripromesso negli scorsi comizi, voglio dare sempre il solito tono di stile, non vado oltre, però permettetemi di difendermi, non posso stare passivamente in silenzio alle continue accuse. Stasera perfino l'accusa che la mia partenza per la Spagna, per Valencia, era falsa. Qualcuno che non può neanche partecipare a un dottorato di ricerca perché è rimasto ai 7 anni che ha fatto al liceo Mandralisca non può capire i sacrifici di chi vuole accrescere il proprio patrimonio culturale, non lo capirà mai. In 3 giorni ho fatto enormi sacrifici di impegno, sacrifici economici, pur di essere qua stasera, pur di essere qua per voi, per tutti noi, e non si capiscono neanche cosa, mi accusano perfino di un viaggio falso. Fortunatamente ho le prove, oltre ai biglietti anche le fotografie e quant'altro, quindi a scanso di equivoci. In questa campagna elettorale alla lista Cefalù Terzo Millennio ne sono state dette di tutti i colori, a cominciare dal simbolo, dall'inno, dal nome della lista, dal programma che gli altri ci copiano e inseriscono il rendering. Noi abbiamo fatto un'intera brochure, un rendering come vogliamo la città, non copiamo, siamo contenti che gli altri si copiano, siamo ben contenti, perché vuol dire che i contenuti che non hanno dato in questa campagna elettorale, perché si sono dilettati soltanto ad accusarci, a infangarci, a dileggiarci, ecco che hanno fatto. Financo la composizione della lista, qualcuno parla della composizione della lista, sono qua, sono tutti qua i candidati, c'è anche Thomas stasera che ha dato il supporto fin dal primo momento. Noi siamo questi, non ci vergogniamo, non abbiamo problemi di nessuna natura, non ci dobbiamo nascondere, sono altri che si devono nascondere per come stanno facendo diventare questa nostra città. Sono ossessionati dalla mia e dalla nostra presenza, non fanno altro che parlare. No, l'ossessione, guardate che è una grave malattia, è una turba psichica, e quindi qualcuno dice che da questo palco ho fatto perfino la vittima. Ma sono vittima di che cosa? Di illazioni, di bugie, di cattiverie, di veleno, solo questo, vittima di che cosa? Io non sono vittima di niente, io sono venuto qua fin dal primo giorno a parlarvi di programmi, ve l'abbiamo perfino consegnato. Noi siamo qua, come ha fatto Rosario Giardino e come hanno fatto gli altri, a parlarvi di ciò che noi vogliamo fare, di come vogliamo rendere diversa questa città, di come deve ripartire questa città. Però permettetemi qualche altra risposta. Si parla tanto di sto risanamento economico, non ne possiamo più con questo risanamento. Allora, diciamocela tutta. Cominciamo. Debito collato rifiuti. Non è vero che il debito collato rifiuti è stato saldato. Primo, abbiamo ancora 2 milioni e 200 mila euro di debiti degli anni pregressi. 2 milioni e 200 mila euro. Non solo, ma dei debiti, dei 4 milioni e mezzo di debiti che c'era, Non è vero che è stato sanato, perché sono stati contratti dei mutui. Sono stati contratti dei mutui che stiamo pagando tutti noi, perché li paghiamo a discapito dei servizi, a discapito dei servizi dei vostri figli, a discapito dei servizi della collettività. Ecco come si è alienato il debito. Il risanamento, risanare, significa sanare. Non si possono pagare debiti con altri debiti, perché un buon imprenditore non fa così. Quindi di che risanamento stiamo parlando? Qualcuno ha detto pure che abbiamo dato 2 milioni e 300 mila euro alla commissione ministeriale. Non è vero, non sono dal bilancio comunale, sono 2 milioni e 300 mila euro di tasse non pagate da parte di cittadini fino al 31 dicembre 2013. Gli accertamenti li stanno facendo ora, perché non li facevano in quei 14 mesi quando aspettavamo la Corte dei Conti? Perché non lo facevano allora? Che ci hanno costretto al dissesto. Bene, il dissesto porterà solo una parola, anzi un nome e cognome. La città, la storia della città ricorderà qualcuno, e sapete a chi mi riferisco, per essere stata l'amministrazione, il sindaco del dissesto. Dissesto verso cui la città non doveva andare, è il famoso teorema che per denigrare gli altri si doveva fare andare la città in dissesto. Ragazzi, in questi giorni, mi rivolgo ai ragazzi, ai giovanissimi, proprio è stata perfino inaugurata, sono stati inaugurati i lavori della scuola elementare di Corso Ruggero. Permettetemi, i lavori non sono finiti. Ho qua la determina, l'ho portata anche stampata, il verbale di consegna provvisoria, l'ho stampata pure in A3 per dimostrarlo a tutti. Sono stati riconsegnati temporaneamente al comune i locali, gli immobili, per fare la festicciola elettorale. Questa è la verità. Non siamo stupidi. Non siamo assolutamente stupidi. Così come le colate di asfalto che da una contrada all'altra vanno dipingendo o danneggiando le nostre strade, i nostri parcheggi e quant'altro. I cefaludesi non sono stupidi, i cefaludesi non hanno il prosciutto negli occhi, i cefaludesi sono quelli che non dimenticheranno e non devono dimenticare l'11 giugno, e sono sicuro che non dimenticherete tutto quello che è accaduto in questa città negli ultimi giorni, tutto quello che è accaduto, quello che da 4 anni e 11 mesi non accadeva. Ma con quale programmazione si è fatta la manutenzione della città? Dov'è la pianificazione di attività manutentiva? La segnaletica orizzontale la notte si fa e la mattina non c'è più. La pulizia viene fatta, come si suole dire, a un nevire mesogia, cioè dove? A vista o vicino agli amici. L'asfalto viene dato alle zone particolarmente sensibili del territorio dove si cercano voti. Noi non abbiamo fatto questo, abbiamo solo segnalato quali erano le discrasie in questa città, quali erano le condizioni di questa città, e l'abbiamo segnalato fin dal primo incontro che abbiamo fatto al cinema di Francesca. Ma noi adesso voglio parlare veramente di programmi. Un argomento che non ho toccato nella piazza, qui a Piazza Duomo, in altri comizi. L'argomento in questione è l'argomento del piano regolatore. Voglio parlarne perché è connessa a tante problematiche legate alla nostra città, ma prima di questo, scusate, un'ultima difesa voglio fare. Sono stato accusato di essere il complice morale e politico di un evento accaduto nel comune di Cefalù nel lontano 2005. Sapete tutti a cosa mi riferisco. Siamo stanchi di sentire questa verità. La verità è stata la stessa nel 2007 e nella campagna elettorale del 2007. È stata la campagna elettorale del 2012, sempre la stessa verità. Nel 2007 e nel 2017 la stessa verità. Io non sono complice né morale né politico né materiale di nessuno, non sono stato né mai indagato né quantomeno sentito dagli organi inquirenti, mai! E non si permette a nessuno di attribuirmi e di darmi responsabilità, se ne vogliono cercare loro le responsabilità di come stanno lasciando la casa comunale della nostra città, queste sono responsabilità materiali! stanno distruggendo, hanno distrutto la nostra città. 10 anni di opposizione e 5 anni di amministrazione hanno portato Cefalù lasciando solo delle macerie, delle ceneri. 10 anni di opposizione per che cosa? Per impedire lo sviluppo in questa città. Il signor No faceva terrorismo politico con gli altri consiglieri comunali e con le amministrazioni, minacciando di andare alla procura, e che ci vada! Ragazzi, vai alla procura! E i cavalier serventi che c'hai da presso, che sono servi del potere! Io non ho servi! Io servo la mia città, sono io il servo di questa città e lo sono stato per anni e lo posso dire chiaro e forte, e sulla mia morale, sul mio modo di fare politica e sulla mia coscienza non si deve permettere nessuno di fare appunti, non lo permetto a nessuno. Parliamo sempre del nostro metodo, pianificazione e programmazione. L'atto di pianificazione e di programmazione più elevato in una città è il piano regolatore. Ma non me ne parlo perché io sono amico dei palazzinari, non me ne parlo perché voglio fare colate di cemento, come dice qualcuno che neanche sa cos'è un piano regolatore. Il piano regolatore è uno strumento importantissimo, non stabilisce quali sono le aree edificabili. Chi ha questa idea del piano regolatore non ha capito niente. Il piano regolatore è lo strumento di pianificazione territoriale. La prima domanda che ci si fa prima di redigere un piano regolatore è: che cosa si vuole fare della città? Che cosa si vuole fare del nostro territorio? Qual è lo sviluppo che dobbiamo dare al nostro territorio? Ecco quella prima domanda, no? Dove si costruisce, quali saranno le edificabili. La seconda domanda è: come saranno i servizi in questa città? Come saranno le infrastrutture in questa città? Ecco che cos'è un piano regolatore. Non è il piano dei palazzinari, degli interessi occulti che ha Fabrizio Piscitello. In 27 anni di professore non ho avuto mai interessi occulti e lo posso dire chiaro e forte. Chiaro e forte, lo posso dire. Lo strumento di pianificazione territoriale, insieme ad altri, tanti altri strumenti, per esempio non si conosce più il PUDM che fine abbia fatto. Perché parlo del PUDM? Perché in questi giorni le cronache giornali parlano dei sequestri ai lidi sul lungomare. Perché non è stata fatta una giusta programmazione. Attenzione, gli organi di polizia fanno il loro dovere. Evidentemente la programmazione del territorio non è stata sottoposta con attenzione all'assessorato regionale. Non si capisce cosa sia successo in questa città, perché dobbiamo soffrire, perché questa immagine deve essere portata a fondo per incapacità di alcuni funzionari che non appena leggono Cefalù hanno timore. Ma timore di che cosa? Noi una cittadina turistica siamo, noi dobbiamo fare la balneazione, noi dobbiamo avere gli stabilimenti balneari, non possiamo fare ritornare Cefalù a prima del 93, quando si portava in spiaggia la teglia di Passaforno, l'anguria, le lavavano dentro l'acqua. Non è possibile. Ordinare il territorio, programmare il nostro territorio è un segno di civiltà, significa dare servizi, così come, benché ce ne siamo occupati, siamo stati in religioso silenzio senza andare in giro. La vicenda dei pescatori, i sequestri, voi sapete che sono accaduti in quel porto di Presidiana, tante problematiche della categoria, siamo stati zitti. Noi non facciamo levare le multe, non abbiamo questo potere, noi non abbiamo il potere di fare di sequestrare le reti o quant'altro, noi vi possiamo dare altri strumenti, e siamo andati all'assessorato, dove ci hanno detto insieme con Alba, con la dottoressa Bade, dove ci hanno detto: attenzione, dovete dare altre possibilità alla gente di mare, dovete dare la possibilità di partecipare a dei bandi che sono appartenenti al fondo europeo per la pesca, dove si può fare riqualificazione, diversificazione della pesca. Ecco che cosa dovete dire alla vostra gente, non prendetela in giro, perché la legge nazionale di promanazione da una direttiva dell'Unione Europea non possiamo cambiarla, né Fabrizio Piscitello né l'assessorato regionale, è tutt'altro un'altra cosa, quindi noi li dobbiamo aiutare in modo diverso, in silenzio, e stiamo già operando in tal senso, senza bisogno di fare scalpore e quant'altre scarpinate in quelle di Presidiana. Non ho bisogno di fare questo. Dicevo, piano regolatore. Io sfido chiunque a dire che in questi 5 anni è stata fatta una programmazione o pianificazione che riguarda i parcheggi di questa città. Ogni anno per la festa del Salvatore o per un'altra ricorrenza sono stati trovate delle aree, l'atrio della scuola media, il campo Artigianelli, un'altra area dove parcheggiare. Ma in 5 anni avete mai pensato a mettere su carta delle idee e capire che si deve fare la nostra città per quanto riguarda i parcheggi? Non lo sapete fare! Sapete fare inaugurazione delle scuole che non sono neanche concluse ancora i lavori! Sapete fare questo! Dov'è la pianificazione? Dov'è la programmazione? Qualcuno dice non ci sono stati soldi, non ce ne vogliono soldi per fare questa cosa, perché se si è una squadra buona, se si è una compagine ottima, ha degli amici, dei referenti che ci fanno anche questo lavoro senza bisogno di soldi, che studiano i problemi così come ne abbiamo tanti noi nel nostro gruppo, che saranno di aiuto nella nostra amministrazione, che spero andremo il 12 giugno a reggere le sorti. 12 giugno, l'11 finiamo, il 12 cominciamo, anzi il 13, perché la proclamazione avviene il 13. Pertanto, sempre di piano regolatore, mi avvio alla conclusione. In questi anni il settore che ha più sofferto è il comparto edile, ma ve lo siete chiesti perché? Forse vi siete dimenticati che circa 7 anni fa c'è stata una protesta in piazza, che i costruttori, gli edili, tutti i rappresentanti di categoria volevano venire in Piazza Duomo con i mezzi, li abbiamo in un certo senso fermati, abbiamo fatto degli incontri pacifici, perché qualcuno ha deciso che la nostra città era fatta da tecnici ignoranti, da imprese che erano sull'orlo del fallimento, che erano ladri e quant'altro. Non hanno saputo capire qual era lo spirito della nostra città. L'indotto maggiore, che era appunto l'edilizia, è stato completamente distrutto. E lo sapete, piangiamo ancora le conseguenze. Forse il tecnico che è venuto, e che non per colpa sua, ma per aver fatto applicare la legge, ma c'è modo e modo di far applicare la legge, non è più, e da ieri è andato via da questo comune, con tutto il rispetto che ho per l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico. Ma ci ha lasciato una grande eredità, ci ha insegnato il modo diverso di affrontare le problematiche del lavoro, facendoci arrangiare, lavorando quotidianamente in modo diverso. Ecco che cosa è successo in questi anni nella nostra città. A che punto è il piano regolatore? Glielo vorrei chiedere a quelli che parlano e consegnano sempre le scuole come se le scuole fossero di proprietà della famiglia. Sapete a chi mi riferisco? Di proprietà della famiglia, perché ci insegno da 10 anni e la scuola è diventata mia. Volevo dire soltanto a che punto è un piano regolatore la cui stesura, la variante al piano regolatore, la cui stesura è avvenuta oltre 10 anni fa, è già obsoleto, perché come mi insegna qualcuno che ne capisce più di me, il piano regolatore di una città è uno strumento dinamico. Non si può fare la fotografia in un giorno e dopo 10 anni è sempre la stessa fotografia. La fotografia cambia, si deve evolvere. Noi lo vogliamo vedere, noi lo vogliamo modificare, non vogliamo adeguare i tempi, vogliamo infrastrutture, vogliamo adeguarlo a quelle che sono le esigenze di sviluppo della nostra città. Noi vogliamo far crescere questa città e lo vogliamo fare con metodo, e come diceva Saro Giardina, col nuovo modo di fare politica e il nuovo modo di amministrare. E chiudo sempre così come ho chiuso in tutti gli altri incontri che abbiamo fatto qui in Piazza Duomo o nelle altre contrade. Le parole affascinano, ma solo i fatti convincono. Grazie. Viva Cefalù, viva Cefalù, terzo millennio. Vi ricordo che domani sera il comizio di chiusura è alle ore 19:50. Grazie a tutti.